Le 20 minuti Radio Popolare, Popolare Network, sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Si è suicidato in carcere oggi un uomo a Padova, aveva 74 anni, era in carcere da una vita. Conosciamo le sue iniziali, GM. Questa notizia ci riporta naturalmente al tema che vogliamo affrontare questa sera, che è quello delle carceri, ma quello dei diritti più in senso ampio nel nostro paese. Questa persona si è suicidata perché è stata trasferita dal carcere di Padova, dove si trovava dopo quasi 20 anni, era lì e in 20 anni si era riuscito a costruire un po' di socialità con persone che conosce, magari che lo sa anche qualche affetto, e comunque sicuramente socialità, tutto cancellato in un attimo da una decisione burocratica. Lui ha 74 anni, non ce l'ha fatta a reggere tutto questo e si è tolto la vita. E ci sono tra le varie dichiarazioni quelle del, ad esempio, cappellano del carcere di Padova, che si chiama Don Pozza, che fa una denuncia molto precisa e dice che questa decisione di trasferire la persona che poi si è tolta la vita è arrivata dall'alto, l'hanno subita dall'alto. Sappiamo che questo genere di decisioni, così come tutte quelle che riguardano le attività dentro il carcere, vengono sempre più centralizzate per scelta politica, e poi dopo ci si ritrova anche in situazioni come queste. Poco ne parliamo con i nostri ospiti, parleremo anche del nuovo rapporto annuale sui CPR, centri di detenzione per persone straniere che poi sono destinati all'espulsione, perché ancora una volta emergono le mancanze, le sopruse, le violazioni dei diritti, quasi che quei luoghi fossero peggio delle carceri. Sappiamo che l'attacco ai diritti nel nostro paese avviene ormai su diversi fronti, non è soltanto quello delle persone che sono nella custodia dello Stato. Di questo ha parlato oggi in Parlamento Luigi Manconi, in un rapporto anche questo sullo stato dei diritti in Italia. Anna Bredice lo ha intervistato. Allora sentiamo subito questa intervista con Luigi Manconi, ve la propongo.
Dunque, questo rapporto certifica una situazione di grande difficoltà sotto tanti punti di vista. È un'Italia, insomma, che ha bisogno di maggiori investimenti in aspetti, in settori, insomma, che non vengono invece presi con la dovuta attenzione, insomma.
Sì, in particolare l'ultimo decennio è stato un periodo in cui molti diritti e garanzie che erano state faticosamente acquisiti sono stati messi in discussione, insidiati, minacciati o semplicemente non applicati. C'è stato un biennio, il 2016-2017, in cui si sono ottenuti importantissimi diritti, quale quello della legge sulle unioni civili, quello contro la tortura, quello del testamento biologico. Dopodiché è stato come se una fase di oscuramento prevalesse, e questo decennio più recente, appunto, ha visto un arretramento generale. Alcuni dati in particolare, quelli relativi alla salute pubblica, sono impressionanti. Se pensiamo che oltre 5 milioni di persone rinunciano alle cure, ci rendiamo conto di come stiamo parlando di diritti fondamentali non più esigibili da parti rilevanti della nostra popolazione.
Ecco, tra questi diritti alcuni rischiano di essere ancora più messi a rischio con il prossimo disegno di legge sicurezza, il decreto sicurezza. Lei che cosa pensa a proposito?
Penso che la politica criminale del nostro governo ha già rivelato un colossale fallimento. I diversi pacchetti sicurezza che si inseguono semestre dopo semestre ottengono un solo esclusivo effetto, quello di aumentare vertiginosamente le fattispecie penali, le aggravanti e le pene. Il risultato è l'ampliamento della popolazione detenuta, ma nessun risultato tangibile sul piano della sicurezza pubblica. E anche il nuovo pacchetto sicurezza va in questa direzione, quindi non annuncia nulla di buono se non appunto un'ulteriore penalizzazione della vita sociale, dove appunto cresce il numero dei comportamenti che si trasformano in reati, crescono le pene per quegli stessi comportamenti e dunque crescerà ancora una volta la popolazione detenuta e di conseguenza l'insicurezza collettiva.
Tra pochi giorni cominceranno le Olimpiadi qui in Italia, arriveranno le squadre dell'AIS qui sul territorio italiano, ci sarebbe stato bisogno di una maggiore, diciamo, un diverso atteggiamento da parte del governo, di dire di no a queste squadre.
Lo ritengo un fatto rilevante sotto il profilo simbolico e politico. Nei fatti si tratta di un episodio a mio avviso poco significativo, ma certo il suo effetto simbolico è notevolissimo, ovvero un corpo di polizia che attualmente è nell'occhio del ciclone per comportamenti efferati, di cui tutti hanno potuto avere testimonianze e documentazione, viene in Italia per svolgere non si sa bene quali funzioni. Ecco, sarebbe stato un atto di dignità del nostro governo semplicemente sconsigliare che questo viaggio turistico venisse effettuato. Poi, diciamo, non temo conseguenze, si tratta, pare, di poche decine di agenti destinati, pare, a funzioni di intelligence, ma già il dover usare queste formule, pare, significa comunque poca trasparenza e ancora una volta sudditanza dell'Italia rispetto agli Stati Uniti, perché l'informazione su questo fatto, ripeto, politicamente e simbolicamente assai rilevante, l'informazione è stata davvero scandalosa, erratica, fatta di precisazioni, smentite, passi indietro, ritrattazioni, conferme, precisazioni, minimizzazione, cioè un comportamento non da paese serio.
Luigi Manconi, intervistato questa mattina da Anna Bredice, e adesso è con noi invece c'è Ornella Favaro di Ristretti Orizzonti. Buonasera. Vediamo se è con noi. Pronto, mi sente?
Sì, sì,
eccola,
sentimi.
Eccola, buonasera.
Buonasera.
Lei è proprio a Padova, dove sì. Siamo partiti da qua questa sera per parlare dei diritti negati in Italia. Un uomo detenuto di 74 anni si è suicidato dopo che era stato deciso, dopo tanti anni, era quasi 20 anni che era lì, di trasferirlo all'improvviso. Questo significava per lui, a quell'età, a 74 anni, rompere qualunque tipo di rapporto sociale che si era costruito dentro il carcere in questi decenni. Ritrovarsi solo un'altra volta.
No, infatti... io sono veramente sconvolta, perché queste persone erano in una sezione di alta sicurezza nel carcere di Padova da tantissimi anni. E non è che il carcere di Padova sia cioè un carcere, non esistono carceri belli, ecco, è un carcere duro per molti aspetti, però che conserva una parvenza di umanità almeno, cioè per esempio le persone dell'alta sicurezza facevano una serie di attività, erano impegnate in corsi, quindi non avevano, non erano vite da buttare, e si sono ritrovati dopo tutti questi anni, da un giorno all'altro che gli è stato comunicato che sarebbero stati trasferiti, tra l'altro senza sapere dove, in quale carcere, e credo che sia un suicidio annunciato quello che c'è stato, perché veramente perdere anche quel poco che uno ha, no? quel minimo di umanità, questa possibilità di fare delle attività, di stare insieme ad altre persone, lui frequentava un laboratorio di cucito, era cioè impegnato in cose così molto piccole ma che davano un senso alla sua vita, si è ritrovato di punto in bianco in questa idea di essere trasferito e di perdere tutto quel poco che aveva, proprio come sacchi di immondizie sono stati, così gli è stato comunicato poche ore prima, hanno ammassato la loro roba e li volevano far partire, e lui invece di partire ha deciso di andarsene. Questa è la cosa tragica, insomma, cioè la mancanza di umanità di questo tipo di queste situazioni, una carcerazione che proprio non ha a cuore le persone, ha a cuore soltanto il sistema, un sistema disumano per certi versi.
La direzione del carcere si è espressa a Padova oggi? Ha detto qualcosa?
Allora, quando vengono spostati detenuti di alta sicurezza sono sempre decisioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non locale, quindi. Io domani incontrerò la direttrice per capire, però ahimè non è stata, cioè questo tipo di decisioni viene sempre preso a livello centrale e non tiene minimamente conto delle persone proprio, non esiste la considerazione per il fatto che ci sono esseri umani che sono in carcere tra l'altro da 30-40 anni, quindi una vita, e che insomma almeno essere trattati decentemente da persone. E io penso che uno Stato che non è capace di fare questo è davvero uno Stato che è molto debole, perché la forza è quella di essere umani verso le persone più di quanto loro lo siano state con i loro reati, perché nessuno di noi nega storie pesanti, reati pesanti, però uno Stato deve avere il coraggio di...
Per cosa era in carcere questa persona, lo sappiamo?
No, essendo in alta sicurezza, in passato apparteneva alla criminalità organizzata, perché io non entro nel merito, non lo so neanche, proprio perché sono persone che per anni hanno fatto parte di organizzazioni criminali, ma se ne erano allontanate, ne erano uscite, facevano un tipo di percorso di reinserimento diverso, insomma dopo anni, parliamo di decine di anni, non parliamo di qualche anno, insomma, quindi percorsi che ormai avevano avevano dato molte possibilità di cambiamento ed erano percorsi ormai consolidati dopo decenni letteralmente in cui queste persone cercavano di fare un tipo di vita diversa, di cercare il cambiamento, la voglia di modificare la propria storia, il proprio percorso, di dare un senso alla propria vita, cosa che così è stata stravolta nel giro di poche ore, questa persona si è vista persa evidentemente. Ripeto, è un suicidio annunciato, perché quando distruggi completamente le basi della vita di una persona dopo 20-30 anni e non gli dai quel minimo di umanità, di conforto che uno Stato dovrebbe saper dare, le persone si perdono. Cioè questa persona ha deciso di non vivere più.
Grazie Ornella Favaro, Ristretti Orizzonti da Padova. Prego. Proprio, grazie, una buona serata. E ci ha raggiunto invece Alessandro Troscino del Corriere della Sera. Buonasera Alessandro.
Ciao.
E tu hai scritto un libro su questo, Morire di pena, 12 storie di suicidio in carcere. Hai sentito quello che diceva Favaro? Sono situazioni che si ripetono queste, non è che stiamo parlando di un'eccezione.
No, non stiamo parlando di un'eccezione perché i trasferimenti tra diversi istituti sono la norma e soprattutto sono spesso fatti per motivi di asserita sicurezza, ma incomprensibili, nel senso che non vengono comunicati. Quindi una persona da un momento all'altro succede che viene spostata in un carcere e non sempre vicino a casa, anzi spesso a volte insomma succede che viene spostato anche a centinaia di chilometri. Naturalmente, come diceva Ornella, questo interrompe qualunque tipo di attività trattamentale e soprattutto crea uno shock vero e proprio al detenuto, che perché viene allontanato dal contesto carcerario, che comunque sono i compagni di cella, delle abitudini che ha preso, e viene allontanato però anche dal contesto familiare. Quindi se hai un figlio, una madre, una moglie che ti va a trovare una volta alla settimana perché abita in quella città, poi non può più andarti a trovare. Quindi credo che andrebbero, non dico vietati, ma regolamentati molto meglio questi trasferimenti, e soprattutto diciamo adesso la tendenza di questo ultimo periodo è quello di spostare, di smistare i detenuti e concentrare quelli ad alta sicurezza in pochi istituti. C'è stato il caso della Sardegna, no? C'è la garante Irene Tessa che ha fatto la campagna negli ultimi giorni per dire c'è la voce che il governo voglia trasferire tutti i detenuti di massima sicurezza, quelli al 41 bis, in soli 3 istituti della Sardegna. Naturalmente questo vuol dire che un detenuto lombardo va a finire in Sardegna con tutto quello che ne consegue. Diciamo che poi Chi usa parole forti come deportazione o istigazione al suicidio forse non ha tutti i torti, nel senso che i fattori di suicidio in un carcere possono essere molti, ma naturalmente decontestualizzarti e spellerti dal tuo contesto tradizionale, quotidiano e sociale è un fattore ancora più grave. E poi appunto ti interrompe qualunque tipo di attività. Quindi questa persona di Padova era in un laboratorio artigianale, no, di cucito, stava lì, aveva una sua attività, stava in carcere da 40 anni, e si può immaginare cosa possa succedere a una persona anziana di 74 anni, al di là di quello che aveva fatto molti anni fa, però è l'interruzione proprio di un percorso di vita, se si può chiamare vita quello che si fa dentro un carcere, ma quelle poche certezze, quelle poche abitudini, quelle poche relazioni che si riescono a intrattenere vengono interrotte improvvisamente, senza che ci sia un motivo sensato, senza che si sappia fino a quando e cosa succederà del tuo futuro. E questo chiaramente è una cosa che andrebbe quantomeno regolamentata o limitata il più possibile.
Poi c'è un tema che abbiamo già così sfiorato all'inizio di questa puntata dell'Orizzonte delle 20 di Alessandro, è quello della centralizzazione delle decisioni, no? Diceva anche Favaro, l'ha ripetuto il cappellano del carcere di Padova oggi, queste sono decisioni che non vengono prese consultando, diciamo, come lo possiamo definire, i dirigenti locali, si dice così, delle carceri, o comunque non sono loro che le prendono. Sempre più, al di là del trattamento delle persone in alta sicurezza che descrivevi, si decide tutto in un'unica sede romana, dove ovviamente il rapporto con la realtà sfuma nella migliore delle ipotesi.
Certo, sì, c'è una centralizzazione al DAP, questa è la direzione del Dipartimento dell'Amministrazione delle Carceri, che sostanzialmente ha esautorato i direttori. Naturalmente i direttori sono quelli che conoscono perfettamente la situazione, non dico che conoscono tutti i detenuti uno per uno, però conoscono esattamente la situazione del loro istituto. Nel momento in cui il loro potere viene diminuito e viene tutto centralizzato in una struttura burocratica, come si può immaginare, romana, che dipende dalla politica e quindi ha tempi lunghi e ragioni e motivazioni che lo spingono, che non sono esattamente quelle che dovrebbero essere, cioè quelle del trattamento, del reinserimento dei detenuti, quindi dell'accompagnare la detenzione con delle attività di tipo culturale, sportivo o ricreativo. In quel momento rendi tutto più difficile, tutta l'attività delle associazioni, delle persone che lavorano dentro il carcere vengono sospese o limitate, e questo crea un ulteriore disagio. Sembra che invece di alleviare la situazione dei detenuti, che è terribile per i motivi che sappiamo, per i motivi sostanzialmente del sovraffollamento e non solo, diciamo, sembra che si voglia in qualche modo peggiorarle. Tra l'altro il sovraffollamento è una delle motivazioni di questi trasferimenti, perché quando gli istituti scoppiano e non possono più accogliere detenuti, allora ci sono questi trasferimenti di 1, 5, 10 persone che vengono spostate, come è stato detto, come pacchi postali in altri istituti, e naturalmente questa distribuzione matematica non tiene conto invece di un calcolo più affettivo, umano, e il detenuto non viene più considerato come una persona con tutti i suoi diritti, i suoi sentimenti e le relazioni di cui parlavamo prima, ma semplicemente come un numero che va spostato per diminuire il numero di quel singolo istituto.
A proposito di numeri, Alessandro, quali sono i dati, le vogliamo ricordare, dei suicidi nelle carceri italiane?
Guarda, se ti devo dire la verità, io quest'anno ho deciso di non tenerne più conto, perché credo che sia giusto pensare, è una delle cose da cui sono partito nel libro, no? Cioè nel libro l'idea era quella di trasformare i numeri in persone, quindi dire ok, quest'anno ci sono stati 65 suicidi o 75 suicidi, che cosa sposta nell'immaginario delle persone o nella ricezione delle persone che ascoltano questa notizia? Poco probabilmente, quindi forse invece conviene parlare di più delle singole persone, quindi un uomo di 74 anni che stava in un carcere da 40 anni, 40 anni è un tempo smisurato, cioè oltre un ergastolo, allora è che si suicida perché viene deciso improvvisamente di portarlo di mandarlo da un'altra parte. Questo secondo me conta ancora di più dei numeri, che pure sono importanti, perché diciamo l'anno scorso c'è stato un numero altissimo, quest'anno forse è leggermente inferiore rispetto a quello dell'anno scorso, però appunto quello che conta è che la situazione è terribile e non mi sembra che ci sia nessun tipo di segnale da parte del governo, se non annunci di fantomatici piani edilizi e poi introduzione di spray al peperoncino e di delitti di rivolta, cose che non sono esattamente né risolutive né utili per i detenuti, ma forse solo per ragioni pur legittime di sicurezza e di ordine pubblico.
Insomma, si risponde con la repressione a una situazione esplosiva nelle carceri, e poi con questi piani edilizi, ricordiamolo comunque che poi si può discutere se quella è la strada, oppure se la strada dovrebbero essere le pene alternative, no? Come molti di noi pensano, naturalmente non per tutti i reati magari, però nella maggior parte dei casi magari si potrebbe anche provarci. Ciò premesso, poi questi piani edilizi sono annunciati, non sono reali.
Sì, ma da decenni ci sono piani edilizi, qualcuno si ricorderà le carceri d'oro, Nicolazzi, gli scandali e le frodi, ma da decenni si parla di costruire nuove carceri, ma è diciamo materialmente difficile e concettualmente sbagliato, perché riempire nuove carceri presuppone il fatto che tu voglia creare una maggiore popolazione di detenuti. Ora, questo ha senso se c'è davvero un'emergenza criminalità, ma che ne dica molta gente che sentiamo in televisione, politici e purtroppo anche qualche giornalista, non c'è nessuna emergenza criminalità. I dati rispetto agli anni 70, 80, ma anche 90 sono molto calati, i dati dei crimini, quelli più pesanti, quelli più gli omicidi e simili. Quindi non essendoci un'emergenza criminalità, non si capisce perché c'è un aumento della popolazione penitenziaria, cioè si capisce ed è dipende dalle politiche penali, quindi dall'introduzione di nuove fattispecie di reato, dall'incremento di pene, e quindi è una rincorsa senza fine, creo più carceri, creo dei vuoti, questi vuoti andranno riempiti con nuovi detenuti. Credo che si debba fare il contrario, usare il carcere come extrema ratio
e non come discarica sociale, come viene inteso oggi. Grazie Alessandro Trocino per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E poi ci sono i CPR, che sono delle carceri dove vengono rinchiuse le persone straniere che devono essere espulse in attesa di espulsione. Oggi è stato presentato il secondo rapporto di monitoraggio sui CPR, organizzato da una serie di realtà associative. Già il titolo, i CPR d'Italia, istituzioni totali, qui si ricorda il lavoro, il pensiero del filosofo Michel Foucault. Io saluto Franco Schiavone dell'ASGI, che è una delle associazioni che ha partecipato alla redazione di questo rapporto. Buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti.
E cosa contiene allora il vostro rapporto?
Ma devo dire che si tratta di una forse la più accurata indagine di monitoraggio fino adesso condotta nei CPR, nei 10 CPR attivi. In realtà c'è stata anche quella condotta a Gjader in Albania, ma che ha confluito in un rapporto ad hoc, quindi qui parliamo dei 10 appunto CPR italiani attivi nel periodo appunto dell'autunno 2025. Sono state delegazioni che hanno accompagnato parlamentari ed europarlamentari, composte sempre da almeno un medico, un operatore legale e dei mediatori linguistici, e poi, se possibile, da altre persone con specifiche competenze, attraverso una metodologia di ricerca unica, unificata, molto attenta, ha permesso di tirare fuori, insomma, moltissimi dati, anche se non tutti sono stati talmente accessibili. Infatti una delle caratteristiche del CPR è stata una grande opacità, ma quello che comunque il rapporto ha permesso di vedere, certo in linea assolutamente con i rapporti precedenti, ma con maggiore rigore metodologico, è una situazione veramente catastrofica, caratterizzata da un degrado assoluto e uniforme in tutti i CPR. Ci possono essere varianti su ogni cosa, ma non tutti sono al di sotto di standard minimi, un non rispetto delle normative europee interne e anche delle disposizioni amministrative, grandissimi problemi di carattere sanitario in relazione all'effettiva erogazione delle cure all'interno dei CPR, all'abuso degli psicofarmaci, alla mancanza di assistenza legale, all'impossibilità per l'appunto per le persone di poter efficacemente, insomma, accedere, no, a forme di tutela legale e a forme, diciamo, anche di violenza interna molto, molto diffuse. La sistema è ovviamente l'inefficacia dell'azione, questo era già stato dimostrato un po' da tutti gli studi, però solo alcuni dati per contestualizzare. Il governo dice che l'efficacia degli allontanamenti è in aumento, non è vero, l'efficacia è persino in diminuzione, siamo intorno al 10% delle persone, 10% delle persone che colpite da un provvedimento di espulsione che vengono trattenute nei CPR viene realmente rimpatriato, e se noi guardiamo il complesso, diciamo, delle misure prese di trattenimento, in realtà questo ha riguardato lo 0,2% della popolazione straniera con irregolarità di soggiorno. I CPR sono quasi sempre semi vuoti, questo è un dato che nessuno conosce, ma il monitoraggio ha permesso di evidenziarlo. Perché sono semi vuoti? Perché comunque la gestione di queste strutture è impossibile a capienza, quindi paradossalmente si vorrebbero aprire nuovi CPR, ma in realtà sono appunto vuoti quelli esistenti. Insomma, le caratteristiche, diciamo, questa è la cosa che ci tengo a dire, le caratteristiche di questa di questo mondo sono quelle di un'istituzione totale, infatti il titolo del, certo. CPA, del rapporto si chiama appunto CPA istituzioni totali, perché la sistematicità delle violazioni dei diritti, la loro continuità nel tempo, l'opacità delle strutture sono tutte caratteristiche che sono riconducibili appunto e soprattutto l'inefficacia, no? È completa, che non va soltanto vista come una semplice, per così dire, inefficacia, ma fa parte della fa parte del sistema di compressione
del
per
sistema, quasi verrebbe dire della strategia. Grazie Gianfranco Schiavone per essere stato con noi, una buona serata.
Buona serata.
Sono un po' di ritardo, mi scuso con chi viene dopo di me, 20 e 32 minuti, ci fermiamo qua, l'orizzonte delle 20 torna domani, come sempre, attorno alle 8 di sera, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.